Siamo pronti, Gigi?
Prontissimi. Un'altra puntata.
Un'altra ennesima puntata. Chi siamo, Gigi?
Capitani oltraggiosi. E siamo
due pirla, ma non mi sembra il caso. Beh, di iniziare già così.
Ne iniziano tante con P, di appellativi adatti.
Mi fermerei a pirla, che mi sembra abbastanza calzante e giusto. Siamo Capitani Oltraggiosi, il nostro inutile podcast è basato sulla contrapposizione tra i miei gusti tendenti al rock e i tuoi tendenti fortemente al jazz. Senti come l'ho pronunciato oggi. E i nostri podcast sono sempre disponibili presso il sito openmagazine.info. Ogni puntata, ogni nostra inutile puntata, ha un argomento. L'argomento del giorno è...
La birra bionda o scura?
Scusa. Già vedo che la tua concentrazione è
al massimo possibile dopo.
E quindi propongo per il futuro di... lo spazio birra di farlo dopo la registrazione, non prima.
Ok.
Comunque parleremo oggi di debutti e nello spazio di un'ora circa cercheremo di chiacchierare un pochettino, di passare un po' di musica relativa a questo superfluo argomento. E con l'occasione io in sottofondo faccio notare che c'è una musica legata a un debutto storico e clamoroso. Perché quella che sentiamo è Interstellar Overdrive ed è il debutto a 33 giri dei Pink Floyd, i Pink Floyd più psichedelici.
Iniziamo anche loro per P.
I Pink Floyd più psichedelici della loro carriera, gli unici Pink Floyd, l'unico momento, l'unico disco in cui la lucidità di Syd Barrett era tale...
Pari alla mia. In questo momento
all'epoca della registrazione di questo disco ancora Syd Barrett era sufficientemente lucido ed era lui la fonte di ispirazione, il miglior compositore, il leader, possiamo dire, dei Pink Floyd stessi. L'album del 1967 si chiamava The Piper at the Gates of Dawn, questa era Interstellar Overdrive, è la nostra sigla da sempre, lo sarà anche, temo, per le prossime puntate, ma il primo pezzo vero e proprio è L'hai scelto tu, Gigi.
Pensavo che la scelta redazionale fosse che tutti i tuoi brani durassero circa 20 secondi e poi li andavo a sfumare, come ho fatto adesso con Interstellar
Fallo
Overdrive.
Fallo tranquillamente, ti stacco qualche falange della mano qui e lì. Ma aspetta un attimo, qui vedo già la prima divagazione, cioè ho appena detto che tu metti solo esclusivamente musica jazz.
Vabbè, ma non svegliamo, la playlist.
Partiamo
così?
Partiamo qui, l'annunciamo dopo?
Vabbè. Annunciamo dopo, dai, vai.
Thank you. strap on your guitar and we'll play some rock and roll. But the money's no good. Just get a grip on yourself. But the money's no good. Just get a grip on yourself. And you should know.
Noto con profondo dispiacere che anche se non metti musica jazz riesci comunque a trovare qualcosa di fastidioso.
Sì,
gli Stranglers.
Di non fastidioso.
Di fastidioso soltanto.
Gli Stranglers. Qui siamo veramente al debutto, il loro primo 45 giri prima dell'uscita di quel capolavoro che è Rattus Norvegicus. Get a grip on yourself, cioè datti una calmata. È una grande litigata che c'è tra Hugh Cornwell e il babbo, che lo sgrida evidentemente che così non si fanno i soldi, e lui invece può soltanto imbracciare una chitarra e suonare rock and roll.
Non
questo
sono
è...
basso Cornwell, scusa. Il...
Hugh Cornwell è...
Io sono il mondo degli strani.
C'è Jacques Bournier, il bassista, poi abbiamo Jet Black, l'anzianissimo Jet
Pensa
Black.
Pensa come sto messo batteria. Cioè io ho solo un disco dei Stranglers, questo.
Quale?
Credo
questo?
Rattus.
Sì. Rattus. Non hai The Raven.
L'ho spaccato, non so se ho spaccato il vinile o il CD.
In testa a qualcuno?
No, per così per... come gesto di protesta contro il punk.
Ecco, contro il punk, ma in realtà i Stranglers è proprio perché l'ha detto che li infastidiscono solamente e è anche universalmente accettati dai vecchi fricchettoni come te.
Devo dire che nell'ambito del punk c'è di peggio,
Ma definirli punk
perlomeno questi,
con quella tastiera di Greenfield,
vaga idea di quante fossero le note, più o meno ce l'avevano
quelle tastierine, quelle 10 dita utilizzate tutte 10 sulla tastiera, non come i tastieristi anni 80 che usavano
quello dei
dito.
Duran Duran che batteva a macchina
e comunque non era jazz e tu cosa ci porti?
Io un salto veramente mostruoso da quello che hai portato te e quello che metto io. Credo che il periodo più o meno sia lo stesso, perché il disco di cui parlo io è del 1977 e questo qua invece degli Stranglers non so, ma più o meno dovrebbe essere quello.
Idem.
Allora, sto parlando di Geese and the Ghost, un album, l'album di debutto di Anthony Phillips. Anthony Phillips non lo conosce nessuno, quei pochissimi che lo conoscono perché è stato per un brevissimo periodo chitarrista e leader, uno dei principali autori, dei caratteri più forti, dei primissimi Genesis dei primi due dischi. Dopo Trespass, dopo il secondo album, dopo il riuscitissimo Trespass, Anthony Phillips abbandona i Genesis, chiaramente un minuto prima del grande successo che poi diventerà enorme successo. Vuoi perché è una persona facilmente stressabile, forse non andava d'accordo con qualcuno, non gli piaceva quel tipo di vita, soprattutto non amava assolutamente suonare dal vivo, tant'è vero che da quel giorno non ha mai più fatto un concerto in vita propria. Inizia a lavorare un album, appena lasciato i Genesis, con Mike Rutherford, il bassista dei Genesis, suo amico e coppia. Lui nei Genesis componeva solitamente con Rutherford, mentre Gabriel con Tony Banks. I due iniziano a lavorare a questo album, la lavorazione è lunghissima. Nel frattempo Anthony Phillips decide di imparare a suonare il piano, va a lezione di piano, va a lezione di orchestrazione, va a lezione di musica, vuole diventare un vero musicista, e invece l'altro con i Genesis, tour su tour, dischi su dischi, soldi su soldi. Chiaramente Mike Rutherford lascia questo progetto e si concentra principalmente sui Genesis. progetto The Geese and the Ghost viene portato avanti e concluso da Phil Collins, scusate, da Anthony Phillips. Anthony Phillips poi cerca di distribuirlo, ovviamente avrà delle difficoltà enormi perché un disco acustico senza batteria praticamente, con suoni e testi soprattutto molto medievaleggianti, testi che parlano di cavalieri e principesse, che esce più o meno nel periodo 77, è sostanzialmente una cosa inaccettabile, tant'è vero che il mercato lo rifiuta totalmente.
Meno male che non l'ho comprato, se no faceva la fine degli Stranglers.
Il disco ovviamente non ha nessun tipo di successo e sarà l'inizio di una catena mostruosa di insuccessi del buon Anthony Phillips, che è un artista eccezionale. L'album, l'ho detto, si chiama Le Oche, e il fantasma, il pezzo che andiamo a ascoltare, è cantato da Phil Collins. Phil Collins che non era nei Genesis quando c'era Anthony Phillips, ma i due si conobbero dopo, e Phil Collins canta questa stupenda Which Way the Wind Blows.
Nothing is sunset, watching God's evening proceeding so gently now into the wastelands. I think I'm at peace now, but of nothing am I certain, only which way will the wind blow next time.
Bene, era Anthony Phillips con Phil Collins, Which the Way the Wind Blows. Io ho scritto su openmagazine.info una recensione di questo album e anche una piccola guida su Anthony Phillips, questo musicista così talentoso quanto sfortunato. Un disco, questo che avete ascoltato, fantastico. Se non lo avete, mollate immediatamente l'ascolto di questo podcast, uscite di corsa, cioè, trovate un negozio e compratelo.
Anche se lo ascoltano di notte, ovviamente.
Anche di,
vabbè,
soprattutto
grazie
di
a internet possono fare shopping.
E mentre ascoltano il podcast, tra l'altro.
Cliccano.
Vai, Gigi.
Invece il mio debutto è di un personaggio che io reputo chiave poi per un altro complesso che possiamo dire si trova esattamente a metà strada tra i nostri gusti, e mi riferisco ai Weather Report. Parliamo del debutto di Miroslav Vitus, uno dei tre fondatori di questa band, che debutta come musicista in un album. Volevi dire qualcosa?
No, assolutamente no. Mi veniva almeno sui Weather Report. Tre leader, però mi sembra di capire che l'hanno cacciato.
L'hanno cacciato, se n'è andato. Lui insiste, ribadisce, lui se n'è andato. Lui se n'è andato perché non era d'accordo assolutamente per la svolta commerciale.
Posso dirti che secondo me è stato un bene?
Assolutamente, cioè, perché lui ha fatto grandi dischi da solo.
Tu sai quanto io disprezzo il jazz, quindi tu sai perfettamente che il periodo migliore dei Weather Report per me è quello elettrico, quello di Pastorius.
Ah, perché io preferisco i primi tre, per cui va bene, siamo perfettamente d'accordo.
I primi tre li scarto, anche okay. Se me li hai regalati tu, ricordo.
Io regalo quell'altro.
Io mi sono comprato quelli buoni, tra cui 8 e 30, che è un disco quasi dal vivo, e ma comunque, quasi fantastico.
Non
secondo
diciamo
fantastico della serata,
quel tontolone di Miroslav Vitus debutta nel 68 sulle scene insieme a Miles Davis. Viene chiamato al posto di Ron Carter dal vivo, ha diverse esperienze, ma insieme a Chick Corea incidono un album meraviglioso, Now Is Ibs, Now Is Hobbs, e questa è Matrix. Thank you. quella macchina da guerra di Roy Haynes alla batteria, Miroslav Vitus che esalta e enfatizza il contrabbassismo di Scott LaFaro, e Cicoria che dai francesi del Novecento fino a Duke Ellington dà una lezione di pianoforte incredibile. Seminale quest'album, appuntatelo, è Now We Sibs, Now We Sobs su Solid State, ristampato
l'ho
Blue
appena,
Note.
L'ho appena fatto, credo mi farò un tatuaggio sul braccio.
Sì, insieme a, di fianco a quello degli Yes, sì, sì.
Questo album imprescindibile. Allora, io torno a cose... Torno alla ciccia.
Okay.
Allora, prima ho parlato di Anthony Phillips, uno dei musicisti più sfortunati della storia della musica.
Vorrebbe vedere quello che mi ha fatto sentire.
Gli insuccessi clamorosi.
Si è cercata la sfortuna.
Che ha infilato uno dietro l'altro e ancora ne infila. La carriera invece del signore di cui sto per parlare, anzi del ragazzo di cui sto per parlare, tal Jeff Buckley, è stata ancora più sfortunata, se possibile. Perché? Semplicemente perché uscito questo strepitoso disco chiamato Grace, mentre stava registrando il suo secondo album, mentre andava a registrare, ha deciso di fermarsi e di fare un bagno in un fiume, credo. Se non ricordo, stava a New Orleans a registrare, se non ricordo male, insomma. Fa il bagno in un fiume o in mare, in qualsiasi liquido, che però l'ha portato alla morte. La morte non è chiarissima. Tra l'altro lui non era sotto l'effetto né di droghe né di alcol, probabilmente un mulinello, un battello che è passato, l'ha trascinato, non si sa. Fatto sta che è morto giovanissimo, dopo solo un album. Era il 1997, l'album di cui parlo è Grace del 1994, aveva già quasi finito un album che poi chiaramente è stato pubblicato postumo. Io vi invito un pochettino a stare attenti su ciò. La discografia, chiaramente la discografia di Jeff Buckley è nella sostanza composta da un EP dal vivo uscito prima di Grace e di Grace stesso. Dopo la morte ovviamente la discografia si è ampliata a dismisura, soprattutto per volere della mamma, che è messo sul mercato un po' di tutto, tra cui questo secondo album che non era finito, non era completato, e a quanto pare di molte cose Jeff Buckley non era neanche troppo contento. Jeff Buckley, tra parentesi, figlio di Tim Buckley, altro straordinario musicista morto, anche peggio se vogliamo, per un overdose di eroina mentre era probabilmente ubriaco, una overdose di eroina presa dopo essersi disintossicato, quindi una morte ancora peggiore, perché lui era finalmente, dopo anni e anni e anni, era riuscito a pulirsi. Una sera così ha deciso di un ritorno al passato ed è morto così. Tim Buckley, artista di cui spesso abbiamo parlato nelle puntate precedenti, questo invece è il suo figlio Jeff Buckley, il suo unico album Grace del 1994, questa è l'Alec Wine.
I lost myself on a cool damp night. I gave myself in that misty light. Was hypnotized by a strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe. Makes me see what I want to see and be what I want to be. When I think more than I want to think, I do things I never should do. I drink much more than I ought to drink, because it brings me back you. Lilac wine. Sweet
take my love. Like one, I feel unsteady. Listen to me, I cannot see clearly. Isn't that she coming to me nearly here? Lilac wine is sweet and heady. Where's my love? Lilac wine, I feel unsteady. Where's my love? Listen to me, why is everything so hazy? Isn't that she, or am I just going crazy, dear? Lilac wine, feel unready for my love. Feel unready for my love.
Brividi, che dire di questo pezzo? Allora, diciamo che Jeff Buckley, intanto, come avete sentito, ha una voce paragonabile a quella del padre.
Paragonabile.
Seconda cosa, diciamo che era e sarebbe diventato probabilmente un grande autore, ma soprattutto era un interprete straordinario, fuori dai canoni. Questo pezzo, infatti, come avete sentito, non è suo, era una vecchissima canzone di James Shelton, addirittura degli anni 50, che faceva parte del repertorio di molti artisti, tra cui quello di Nina Simone. L'interpretazione di Jeff Buckley, l'avete sentita, c'è poco da dire. Grace è un album che va assolutamente acquisito in qualche maniera, soprattutto nella versione originale, quella senza aggiunte di nessuna natura, senza polemiche.
Io non commento e direttamente lancio il prossimo debuttante, che è un complesso che si incentra sulla figura che è venuta a mancare ormai tantissimo tempo fa di Jeffrey Lee Pierce, cantante, leader, chitarrista, compositore dei Gun Club. Parliamo di un album, Fire of Love, uscito nel 1981, definito punk demoniaco, per me grande, grandissimo e sanissimo rock and roll. Vai!
I cannot get a look at it, so I'm burning them out to you anyway. I see you come down from the top of the stairs. Like an abyss.
She's like heroin to me.
Sta roba. Ma che è sta roba?
Punk, sex, drunks and roll. Questi sono i Gun Club, Fire Love. Un disco fantastico che ha, negli anni, ha conquistato gli anime di qualche pazzo furioso che dice di essere il miglior disco degli anni 80. Per me è semplicemente un gran disco di rock and roll. Sono lasciato parole, sì, senza parole.
Non è da te, Gigi. Ma metti più Jeff.
Sono cresciuto con sta roba.
Che ora mi spiego tantissime cose. Bene, ora io veramente pongo una rottura, creo una rottura, una voragine, una faglia.
Spesso rompi.
Tra quello che hai messo tu e quello che sto per mettere io, perché adesso metto un disco. Intanto, per cominciare, non metto un album che è un capolavoro. Assolutamente no, è un disco abbastanza normale. E
coerentemente.
Ok. L'album si chiama Theorius Campus e è un album veramente strano. Perché? Perché stiamo parlando dei primi anni, primissimi anni 70, sia Francesco De Gregori che Antonello Venditti firmano un contratto discografico, la casa discografica, sebbene loro fossero conoscenti, forse anche amici, suonavano entrambi al Folk Studio a Roma, decide comunque di farli debuttare assieme. Non è un album registrato, non è un album registrato e composto a quattro mani, i due cantano le proprie canzoni e si ritrovano solo in un paio di pezzi. In pratica l'etichetta discografica pensa così di impacchettare un bel debutto, anzi due bei debutti, risparmiando parecchio sulle spese di produzione. Io, come tu ben sai, sono un fan sfegatato di Francesco De Gregori, mentre sono abbastanza...
Pensavo degli S.
Anche
però,
di Francesco De Gregori e di qualcun altro. Francesco De Gregori a me piace moltissimo e piace sino alle ultime cose che ha fatto. Venditti, secondo me, dopo i primi album si è perso un pochino per strada, ecco, usiamo questo eufemismo.
Magari in una curva si è perso.
Però io devo dire una cosa, ascoltando questo Theorius Campus, all'epoca del debutto, quindi 1972, Venditti era veramente un musicista pronto, finito, già preparato, stava parecchi passi avanti a Francesco De Gregori. Il pezzo che vi passo da questo Theorius Campus è proprio di Venditti, è un brano, ascoltate bene il testo, di un'amarezza fuori dal comune, un brano che è stato scritto nei primissimi anni 70 ma che rimane purtroppo assolutamente attuale.
Me ne vado via, c'ho il cuore a pezzi per la vergogna di questa terra che non m'aiuta mai, di questa gente che te sputa in faccia, che non ha mai preso mano, che si distingue per una cravatta. Me ne voglio andare da sto paese marcio che c'ha i buchi al posto del cervello, sull'ossa di chi soffre, che pensa solo al posto che può perdere. C'avemo forza e voglia più di tutti, andiamo là dove ci stanno i morti, anche se siamo due ossa dei prosciutti, ci vedrà chi ci
c'ha gli occhioni sani, che cedirà, venite giù all'inferno, almeno ci avrete il fuoco per l'inverno. Te dico, io mo me butto al fiume, così finisco de campasta vita, che a poco m'ha succato l'occhi, più delle pene de Satana è morta. Le ossa che so sante.
Questo era il miglior Venditti in, in assoluto.
Toccante, belle parole. Belle parole, parole ancora attuali, come dicevi.
Questo è un dramma, però. Se tu ci pensi. È assolutamente una cosa
coerenti anche l'italiano
drammatica
.
E noto anche con profonda amarezza che ste canzoni di questo livello oggi non è che se ne ascoltano molto. Abbiamo sti rapper che sembra chissà cosa vogliono dire e fare, ma alla fine non fanno male a nessuno. Queste sembrano provocazioni da supermercato. Andiamo a vedere la scena, perlomeno quella che è successo in Italia, cantatorale, nomi veramente incisivi, ne noto pochi. Forse è una mancanza mia, dovrei documentarmi di più, ma quanto rimpiango i tempi del folk studio di De Gregori, di Venditti e di Sora Rosa. Era Sora Rosa probabilmente la cosa migliore che ha fatto Venditti in vita sua. Gigi, mi sa che dobbiamo...
Non è un vero e proprio debutto quello che io adesso vado a lanciare, ma un quasi debutto. È la coppia quella che debutta, quella di Kenny Dorham e Joe Henderson, che diciamo soprattutto Joe Henderson aveva soltanto fatto un paio di incisioni da comprimario, partecipa il 1 aprile del 63 a questa registrazione di una Mass, ma già due mesi dopo si rincontrano per un album a nome suo, Page One, dove figurerà la famosissima Blue Bossa, suonata in ogni dove dell'universo, ma qui ritorniamo a questo... album, ne faranno 5 per la Blue Note insieme, in coppia Kenny Dorham alla tromba, Joe Henderson al sassofono, e ci andiamo a sentire Sao Paulo.
Thank you.
ed erano Kenny Dorham e Joe Henderson, una coppia che ha sfornato 5 dischi meravigliosi per la Blue Note. Appuntatevi anche questi, ragazzi.
Oggi veramente abbiamo fatto schifo, Gigi, perché abbiamo messo punk, musica italiana, cantato orale, musica folk, jazz classico, jazz meno classico. Abbiamo fatto veramente distrutto in pochi
le nostre
minuti
immagini.
Ma soprattutto le nostre immagini non esistono e sono comunque trascurabili. La logica e le regole del bravo DJ l'abbiamo praticamente fatta a pezzi.
Che ci interessano le DJ,
però di musica ne abbiamo passata qualcuna, soprattutto quella che ho messo io, abbastanza gradevole. Ragazzi, era tutto per questa puntata.
Vi salutiamo,
siamo Capitani Oltraggiosi, ci trovate sempre su openmagazine.info e niente, vi lasciamo con un ultimo pezzo, il debutto, pure questo è estremamente strano, il debutto di Steve Wilson, in effetti prima di questo album che si chiama Insurgentes, album del viene da ridere perché non trovo il foglio, perché le date non...
scusa, si è scordato pure gli occhiali.
No, gli occhiali ce l'ho, però vabbè, l'album è del 2009, è il debutto di Steve Wilson, il vero debutto in proprio,
da solo
già ne ha fatti una cinquantina da solo, però questo è il vero debutto, quello che cambierà, darà una svolta alla propria carriera. Il pezzo su cui ci salutiamo si chiama Veneno para las hartas.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Waking up to you.